Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori a Burattini senza fili. Io ho con me, indovinate chi, ve lo dico subito.
Eccomi.
Fatti sentire.
Eccomi, ci sono.
Allora, Federico Fabrizi, e oggi, Federico, avremo una puntata abbastanza, vogliamo dirlo, anomala, ma anche interessante. Anomala perché interessante? Perché
palazzi perché? E palazzi, tocchiamo palazzi vari e palazzi.
Vari palazzi, e andremo anche a sentire quello che sta succedendo in queste ore sulla partita del Quirinale. Però subito andiamo intanto con il primo ospite, che introduce Federico con la sua scheda, perché io, come al solito, voglio mantenere il segreto. Federico, scheda, e poi iniziamo.
Nella generazione di quelli che il centrosinistra in Umbria adesso siamo noi, ci sono i volti della ripartenza e della rivincita da attuare sugli avversari di destra e forse, a volte, su qualche antenato poco generoso. In questa generazione c'è Michele Bettarelli, ex vice sindaco di Città di Castello, consigliere regionale del PD, quasi capogruppo, ora vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, usando l'espressione che va di moda in questi giorni tra i kingmaker della vittoria alle amministrative di ottobre di Luca Secondi nella sua Castello, con il centrodestra tenuto fuori dal ballottaggio. 45 anni, Michele Bettarelli ha sostenuto Tommaso Bori al congresso regionale del PD, ma non era nella schiera degli ultras. Guarda la concittadina sottosegretaria Anna Ascani con attenzione, ma senza deferenza, con lo spirito di quelli che adesso tocca a noi.
Allora, l'ospite, avete intuito dalla scheda sempre puntuale e puntuta di Federico Fabrizi, è Michele Bettarelli, vicepresidente del Consiglio regionale del Partito Democratico, esponente di punta di questa nuova generazione, che insomma di cui tante cose abbiamo parlato qui a Burattini senza fili. Io lo saluto, Bettarelli, ben ritrovato qui da noi.
Grazie per l'invito, ciao.
Bene, bene. Allora, subito con Bettarelli, io ho una curiosità che forse in tanti hanno. Questo cambio di ruolo, lei era consigliere regionale, poi il Partito Democratico ha scelto di eleggere Tommaso Bori a segretario regionale, c'era Simona Meloni, sua collega, a fare la vicepresidente del Consiglio regionale, si è rimescolato le carte e lei è andato in questo ruolo importante, istituzionale. Questo passaggio è stato letto da diversi come un passaggio un po' turbolento. Lo è stato? Oppure è filato tutto liscio?
Ma credo che chi ha curato la scheda abbia in maniera simpatica ma pungente colto nel segno. L'ho ascoltata con attenzione e la battuta è stata quasi capogruppo. Ecco. Credo che abbiate, come dire, colto nel segno, nel senso che sono stati fatti vari ragionamenti, sia come partito, quello che ci ha portato poi ad eleggere Tommaso Bori, anche lì la scheda ha colto nel segno. Io credo fortemente che quel progetto politico possa avere un futuro, al di là di chi nella prima parte è rimasto fuori, non ha partecipato al congresso. Sono sicuro che ci sono tutte le condizioni per recuperare in vari modi, soprattutto con l'attivismo, vari pezzi di partito. Poi c'è stato un ragionamento concluso alla fase, diciamo, di segretario, che ci ha visto soprattutto come gruppo, come cinque consiglieri del gruppo, valutare altre posizioni. Evidente che il segretario non poteva essere anche capogruppo, insomma, questo ce lo siamo sempre.
Insomma, in questo incastro la nuova generazione si è fatta avanti, diciamo, senza, fuori dal politichese.
Come si sta lì, Bettarelli? Come si sta in quello scranno che è un pochino più su, più in alto nei gradini del Consiglio regionale, che
vede,
sta un pochino più alto?
Vede le cose un po' in maniera meno sfocata?
Più dall'alto solitamente si vede tutto meglio. No, si sta bene, nel senso che...
Si sta bene, insomma, la fa subito bene. Capire. Bene, bene.
Si sta bene perché al di là del vedere le cose dall'alto c'è modo ovviamente di avere una visione d'insieme, passando dall'ufficio di presidenza, da tutta quella che è la calendarizzazione degli incontri, della parte istituzionale, che onestamente a me ha sempre appassionato più. Io
certo.
Sono stato consigliere comunale di maggioranza, vice sindaco, e ovviamente partecipa nella vita del partito, ma tendenzialmente ho sempre preferito svolgere un ruolo di, come dire, di amministrativo, nel senso di referente dell'amministrazione, passando sempre per le elezioni. Quindi onestamente in questi mesi mi sto trovando molto molto bene in questo ruolo. Ovviamente è evidente che so di essere eletto in un partito, dentro un partito, e con delle, come dire, prospettive anche di partito e di prossime elezioni, insomma, a tutti i livelli, comunali, regionali, poi le politiche quando ci saranno, nonché le europee. Evidentemente, insomma, svolgo quel ruolo che è più istituzionale,
insomma,
ma sempre,
certo,
nell'ambito,
certo,
del partito, ovviamente.
Certo, istituzionale, ma anche uomo di partito. Questo
a
è...
questo proposito, fuori dall'istituzionale, come valuta le ultime scelte della giunta regionale rispetto alla questione pandemia? Perché poi è lì che dobbiamo stare, no? Sulla realtà di tutti i giorni, che è quella che ci condiziona, che ci tocca da vicino, che tocca da vicino tanti cittadini, i più grandi e i più piccolini, in questo momento in particolare le scuole, insomma, come che situazione c'è?
Le valuto male, nel senso che basta stare, insomma, al mondo normale, nella scuola. Io ho una figlia che in DAD anche in questo momento. Le valuto male perché insomma, è sotto gli occhi di tutti che si fanno file chilometriche per fare un tampone, per fare un vaccino, difficoltà di prenotazione, ma tutto questo ovviamente non è solo di questi giorni, ma nasce da mesi e mesi, e la valutazione che faccio non è buona, proprio perché noi come minoranza abbiamo sempre cercato di fare delle proposte, abbiamo predisposto dei documenti, abbiamo cercato un confronto. E a partire da quello che secondo noi era l'elemento chiave, che era quello delle assunzioni.
È lì il punto critico?
Io credo che uno dei punti nodali sia proprio questo, che la nostra regione ha perso il treno delle assunzioni che per mesi e mesi aveva promesso, e nel momento in cui le graduatorie vanno a conclusione, perché gli operatori, dall'infermiera al medico al tecnico, vengono presi da altre regioni perché si sono mossi prima, uno dei grossi problemi, secondo me, nasce proprio dalla carenza di personale.
Ma Bettarelli, anche... scusi, per capire, sì, ma la regione, sì, non fa queste assunzioni perché non ha soldi o non vuole mettere soldi, in sintesi?
In sintesi è un po' un mix, nel senso che abbiamo fatto proprio recentemente su questo aspetto una mozione specifica, fra l'altro io e Simona Meloni, rispetto allo stabilizzare intanto i precari Covid. E la risposta per cui questa mozione non è stata votata è che volevano mettere una postilla, che però è sostanza, per cui se il governo dava i soldi, allora avrebbero stabilizzato i precari Covid. Diversamente, da sola la regione, che ha potestà ovviamente come tutte le regioni d'Italia sulla sanità, non l'hanno voluto fare. Quindi credo che la questione nodale sia che la regione non ha investito e non vuole investire per tempo, perché ormai purtroppo è tardi, ancora si potrebbe recuperare, perché ci sono degli operatori che sono veramente arrivati allo stremo delle forze, no, non ce la fanno più. Evidente che la regione non si è voluta muovere in prima persona, in prima battuta, come invece tante altre regioni hanno fatto.
Oh, nella sua Castello si sono attrezzati, è arrivato anche l'esercito per fare i tamponi, si fanno i vaccini a scuola come si faceva tanto tempo fa, tra l'altro. Lì c'è stato un attivismo abbastanza determinato da parte della ASL e dell'amministrazione comunale, no?
Assolutamente, io devo dire che la dottoressa Felicioni si è mossa benissimo, tutto il tuo staff, purtroppo ridotto, così come il sindaco Secondi, ma un po' tutti i sindaci dell'Alto Tevere. È venuto l'esercito, perché credo che anche il filone della scuola sia importante, così come è successo nei comuni del Lago. Adesso fra qualche giorno partiranno anche i vaccini nelle scuole, proprio per favorire, insomma, gli studenti, ma anche i genitori, che altrimenti dovrebbero fare spostamenti. E anche lì c'è stato in Alto Tevere un problema legato alla limitatezza dei punti vaccinali. Erano a Città di Castello, ad esempio, erano due, poi uno è stato chiuso, quindi quello più a nord, con ovviamente disagi soprattutto per i comuni a nord, penso a San Giustino in particolare, ma insomma un po' tutta l'area nord. E così come il drive-thru di Cerbara ha fatto registrare, io ho fatto anche interrogazione urgente, purtroppo anche dei momenti in cui sono registrate delle file di 6-7 ore.
Ci sono dei problemi, ci sono i problemi, sì, e ne continueremo a parlare. Adesso facciamo
un break
musicale, poi torniamo con il vicepresidente del Consiglio regionale Michele Bettarelli. A tra poco.
So many years I have longed to be his one and live my own truth. My sorrow's over, now I found you. I feel so alive like I need to. The future is yours and it's mine. Through sad times or good times, it's your time. Yours. The future. My sorrow's over, now I found you. The future. And I feel so alive like I need to. My sorrow's over, now I found you. And I feel so alive like I need to. It's alright, it's okay to feel love, feel the love that's inside you. It's alright, it's okay to feel love, feel the love that's inside. I feel love, I feel love. It's alright, it's okay. Hard times, I will guide you through. I will guide you. No need to look over your shoulder, no, no more. 'Cause you're safe and it's real, so don't worry no more.
Allora torniamo in studio con Michele Bettarelli, vicepresidente del Consiglio regionale. Abbiamo fatto una prima carrellata sulla sanità, quello che non va. Bettarelli ha detto le assunzioni qui erano state promesse del personale sanitario, non si fanno, Regione Umbria non vuole investire dei soldi se questi non gli vengono assicurati dal governo, in sintesi. Poi siamo saliti in Alto Tevere, Bettarelli, esponente di punta della giovane guardia del Partito Democratico, che ha conquistato il comune di Città di Castello con Luca Secondi. Io, ripartendo da Città di Castello, Bettarelli, le volevo chiedere anche del problema, se è un problema, secondo lei, quello relativo ai rifiuti, perché Regione Umbria ha approvato da poco il nuovo piano rifiuti. C'è stato l'assessore Morroni che lo ha spiegato insieme alla presidente Tesei, hanno detto una grande opportunità, faremo tra svariati anni l'inceneritore, però un percorso si è avviato. Città di Castello, come altre zone dell'Umbria, è interessata dal piano rifiuti. Che ne pensa, qual è il suo giudizio?
Sì, ho sentito anche le conferenze stampa fra il trionfalistico e l'accusatorio fra quelli che c'erano prima, ma questo ormai è il leitmotiv di questa amministrazione. Dopo due anni danno sempre la colpa a quelli di prima. E il mio giudizio, per quello che ho letto, insomma per quello che è stato predisposto finora, non è affatto buono, nel senso che il primo atto che fa tangibile e concreto è quello di la Regione dell'Umbria, è quello di ampliare con effetto immediato le discariche per una volumetria di circa 1,5 milioni di metri cubi. 1,5 milioni di metri cubi distribuite su 3 discariche, sono Belladanza, Borgo Giglione e Le Crete. Credo che insomma sia intanto un atto di indirizzo decisivo, quindi per due anni, poi voglio dire che quelli di prima hanno fatto poco, male, ma intanto quelli di prima, tra virgolette, le elezioni le abbiamo perse, quindi adesso ci sono loro. Il primo atto è garantirsi per 7, 8, 10 anni la possibilità di conferire in discarica. E l'altro, quindi credo che questo sia l'elemento saliente di questo piano, per cui già la prospettiva la danno i numeri, 1,5 milioni di metri cubi. L'altro aspetto è che poi si punta a chiudere il ciclo, come doveroso che sia, predisponendo e pensando ad un termovalorizzatore, inceneritore da realizzare entro il 2030 in un luogo da individuare. Ecco, quelli che occupavano il consiglio regionale, fra l'altro alcuni ci sono ancora in consiglio, quelli che facevano i manifesti quando c'era Renzi o chi per lui, che dicevano che quindi la regione dell'Umbria voleva inquinare, incenerire e che non andava assolutamente fatta, adesso probabilmente hanno cambiato idea.
Lei è favorevole quindi all'inceneritore?
All'inceneritore in quanto inceneritore fine a se stesso no, io sono favorevole ad un percorso che prevede ovviamente la chiusura del ciclo dei rifiuti secondo quelle che sono le normative europee, recuperare tutto quello che si deve recuperare, lavorare su tutto quello che è biogas, idrogeno, tutta una serie di questioni su cui va lavorato, e poi evidentemente che il ciclo va chiuso. Io credo che la nostra regione ad esempio abbia una dimensione limitata per poter, come dire, avere una struttura come hanno anche altre regioni, tra l'altro governate dal centro-sinistra, penso all'Emilia Romagna, alla Toscana. Un ragionamento potrebbe essere quello di ragionare insieme ad altre regioni, perché no? Proprio perché noi siamo piccoli, perché non...
Cioè lei dice l'inceneritore qui in Umbria non conviene perché siamo 900.000 abitanti e non conviene fare una struttura del genere.
Se noi facciamo un lavoro, come va fatto, di differenziazione, recupero, tutto quello che va fatto a monte, potrebbe essere che il quantitativo di rifiuti che poi dovrebbe essere incenerito potrebbe essere troppo, addirittura limitato per una struttura di un certo tipo, che ripeto le hanno altre regioni.
Le hanno altre regioni, come lei sa Bettarelli, faccio un inciso, ovviamente costruire un inceneritore ha anche delle ricadute dal punto di vista economico sulle bollette, su anche il pagamento della nettezza urbana, delle ricadute positive, questo bisogna dirlo, perché regioni come Lombardia, come Emilia Romagna, ovviamente più grandi di noi, ma hanno come dire, con l'inceneritore e gli impianti di incenerimento, i termovalorizzatori, come vogliamo chiamarli, delle ricadute positive per gli abitanti.
Ma questo, così come ce l'hanno impianti che fanno compostaggio, impianti che fanno biogas, ci sono delle possibili ricadute. È evidente che va tenuto insieme l'aspetto, come dire, economico di chiusura del ciclo insieme a quello ambientale e sanitario, insomma.
Lei è per una via mediana, diciamo, lei non è per lei è per una via mediana, dice l'inceneritore su 900.000 abitanti, insomma, è andare a mettere una macchina forse troppo grande.
Sì, esatto.
Questa è la sua posizione. È bene chiarirlo, perché su questo si è scatenato diverse polemiche e ancora ne avremo, secondo me.
Sì, ancora.
Vogliamo rispettare la tradizione dei burattini senza fili,
certo,
facendo
che la rispettiamo,
ascoltare
subito,
al nostro ospite un
messaggio WhatsApp che non gli diciamo da chi
da un
gli
amico,
è stato inviato.
Così.
Messaggio WhatsApp in bottiglia di burattini senza fili oggi per Michele Bettarelli, subito.
Un caro saluto all'amico Michele Bettarelli, consigliere regionale, vicepresidente del Consiglio regionale. Mi rivolgo a lui per una riflessione, un parere più che una domanda, ovvero cosa ne pensa del ruolo dell'Alto Tevere all'interno del panorama regionale. Come ha potuto vedere, i sindaci dell'Alto Tevere su molti argomenti stanno facendo fronte comune e su tanti argomenti si aspettano delle risposte importanti che vanno dalla sanità all'economia, alla formazione. Ecco, cosa ne pensa appunto dell'Alto Tevere? Qual è la sua riflessione? Che gioco ha e che ruolo ha l'Alto Tevere nel panorama regionale?
Beh, allora, la domanda del sindaco di Città di Castello, che noi ringraziamo, Luca Secondi, è una domanda molto importante e articolata. Io lascio la parola a Bettarelli, perché lui, Secondi, dice noi cerchiamo di riavere un ruolo dell'Alto Tevere tutti insieme, lo aveva detto anche qui, proprio ai nostri microfoni, subito dopo l'elezione. Secondi sta andando avanti su questa strada tra molte difficoltà, perché insomma mettere d'accordo tutto un territorio come quello dell'Alto Tevere non è affatto facile. Bettarelli, su questa linea lei dà sostegno al suo sindaco oppure, come dire, ha dei rilievi critici da muovergli?
Ma no, do sostegno nel senso che Luca Secondi, il sindaco di Castello, secondo me si sta muovendo molto bene, ha subito preso in mano la situazione soprattutto in ambito sanitario ed è stato molto bravo nel fare rete con gli altri comuni, quindi non solo quelli amministrati dal centro-sinistra che ancora in Alto Tevere sono la maggioranza, ma anche con Umberto De Citerna che comunque hanno amministrazioni di altra natura, come dire, provenienza politica, quindi credo che a livello comunale amministrativo il territorio alto tiberino si sia mosso molto bene sotto la guida del comune capofila che è appunto Città di Castello. E però il problema, dice Secondi, come vedi la situazione dell'Alto Tevere? Ecco, io a fronte di questo impegno, ma anche a fronte dei risultati elettorali che insomma hanno visto coloro che hanno vinto le elezioni, soprattutto quindi la Lega, eleggere due consiglieri regionali di Città di Castello, uno tra l'altro è il più votato, poi ci sono io, quindi in teoria saremmo tre.
Siete in tanti, 20. È vero. Siete
siamo in tre di Città di Castello, io per vari motivi che ovviamente faccio anche un po' fatica a capire, l'Alto Tevere invece dalla regione è stato completamente dimenticato. Io a costo di diventare noioso, ma l'esempio che faccio sempre è si presenta al governo un piano nazionale di ripresa e resilienza per oltre 3,1 miliardi, e io ho fatto il conto misura per misura e arriva in Alto Tevere meno dell'1%, circa lo 0,6-0,7%, quindi cioè, questo risultato elettorale, questi voti che sono stati dati, ripeto, la Lega ha preso oltre il 40% a Città di Castello 2 anni fa, non stanno portando i frutti. Un altro esempio, sempre su Città di Castello, c'erano dei soldi per il recupero dell'ex ospedale individuato dal post-sisma, sono stati tolti e dirottati su altri territori, ha chiuso la chirurgia di Umbertide.
Insomma, il territorio non è stato valorizzato da questa giunta regionale, secondo lei?
Assolutamente no. E per fare un esempio banale, ma che arriva subito, avete visto che veniamo da diversi mesi, quasi 2 anni di pandemia, e la Presidente, insieme all'assessore Coletto, ha visitato giustamente, sottolineo giustamente, tutte le strutture sanitarie dell'Umbria. E indovinate dov'è che non è mai stata? Forse ci sarà un motivo.
Città di Castello è snobbata dalla giunta regionale.
È scomparsa.
Allora, quando avremo la Presidente Tesei ai nostri microfoni, gli gireremo anche questo interrogativo che dice Bettarelli, perché non va mai. Interrogativo, interrogatorio, mi era venuto un lapsus che Federico Fabrizi mi ha sottolineato sorridendo, perché noi qualche volta interroghiamo più che
è vero,
fare domande.
Ci proviamo,
allora ci proviamo almeno, lo domanderemo alla Presidente Tesei perché l'Alto Tevere, secondo Bettarelli, ma insomma secondo queste visite mancate, è snobbato. Allora io direi che ci salutiamo qui perché la nostra trasmissione oggi prosegue, si allontanerà dalla nostra Umbria, andrà su un tema delicato che è quello dell'elezione del Presidente della Repubblica, sentiremo varie personalità che ci faranno capire un po' come si sta muovendo la situazione, che è caldissima in queste ore, insomma in questi minuti. Ovviamente ringrazio Michele Bettarelli per la sua gentilezza di essere qui con noi, ci ha spiegato, ci tornerà ovviamente anche a spiegare altre cose che riguardano l'Alto Tevere, ma anche quello che succede all'interno dei palazzi della politica regionale. Federico Fabrizi, vogliamo ricordare...
Ricordiamo gli appuntamenti con Burattini,
certo.
Senza fili, ricordiamo tutti martedì 17-18, però ci diamo, come dire, uno sguardo adesso verso la seconda parte. Verso
questa seconda parte che tratteremo l'elezione del Presidente, del nuovo Presidente della Repubblica, vista dagli Umbri. Bene. Michele Bettarelli, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
Grazie.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.